Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di cammino e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. Mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. È un bel giorno anche oggi, non solo ieri il Natale del Signore, ma oggi vediamo Gesù, il bambino che è nato. Dove lo vediamo? Nella sua famiglia. Quella famiglia che è, come si può dire, non solo l'esempio per le famiglie, ma anche il motivo per le famiglie. Per le famiglie cristiane, ma anche la spiegazione delle famiglie. Perché ci sono le famiglie? Così come le conosciamo, come le abbiamo vissute e sperimentate noi. Ci sono perché i cristiani hanno continuato a guardare a Gesù e lo hanno sempre visto accompagnato da Maria e Giuseppe, e pensavano i cristiani come si sono amati Maria e Giuseppe per amore di Gesù, amando Gesù. Non avevano un altro motivo, quello era il loro motivo per stare insieme, amare Gesù. Allora i cristiani, gli sposi cristiani, quando diventavano genitori, continuavano a guardare a questa famiglia, a dire: se Maria e Giuseppe amavano Gesù, anche noi amiamo Gesù. Poi i nostri bambini li amiamo come loro amavano Gesù. Anzi, se amiamo Gesù ancora, i nostri bambini si sentiranno amati, Come si è sentito amato Samuele? Avete sentito cosa ha fatto sua mamma? Non so se ci avete fatto caso, io sì, perché ho pensato, ma guarda un po', Samuele è il primo chierichetto. Sua mamma lo ha portato là, al Tempio, perché serva nel Tempio, perché faccia il chierichetto. E lo ha lasciato lì. E io penso, ma guarda che bello, anche i nostri chierichetti, come Samuele. Anna ha voluto portarlo al Tempio come dire, per compiere il voto che aveva fatto, perché era senza figli, ne avrebbe desiderato almeno uno, ha pregato per quello e Dio gliel'ha concesso. E allora lei ha detto, bene, Dio mi ha dato un figlio, io lo do a lui. È quello che fanno tanti genitori. Tutti i genitori cristiani dicono perché amano Dio più di se stessi. Allora i genitori cristiani dicono, se mi dai dei figli, io li offro a te, che diventino gloria tua. In qualunque mestiere poi facciano, qualunque vita abbiano, che siano gloria tua, o Dio. Le famiglie cristiane hanno motivo, hanno, come dire, tutto dalla santa, quella che chiamiamo la santa famiglia, perché è Gesù che la rende santa, quella famiglia, perché rende santi i cuori dei genitori che amano Lui. E quando Maria ama Gesù, anche Giuseppe è contento e si sente amato. E quando Giuseppe ama Gesù e lo custodisce, anche Maria si sente custodita e amata. Tutto passa per Gesù. È Lui proprio, come diciamo nel Credo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Anche i genitori, anche gli sposi, anche la famiglia, tutto è stato fatto in vista di Lui, per la sua gloria, perché Lui sia presente nel cuore degli uomini, in questo mondo, e così trasformi il mondo. Altrimenti, se il mondo fosse senza Gesù, immaginatevelo voi, se siete capaci. Se il mondo fosse senza cristiani, immaginatevelo se siete capaci. Sarebbe un disastro. Le famiglie, la santa famiglia. Ogni famiglia dovrebbe, lo fa, le famiglie cristiane lo fanno questo lavoro, quando pensano un pochino come vivere insieme, guardano alla Sacra Famiglia. Altrimenti cosa succede? In questo mondo cosa fanno le famiglie dove non c'è Gesù? La mamma si preoccupa di andare al centro benessere. Il papà si preoccupa di riempire tutto il suo tempo di lavoro con un secondo e un terzo. E allora cominciano a litigare, non ci sei mai in casa, sei sempre al bar, sei sempre lì, sei sempre qui. E lui, e tu non m'hai ancora preparato la cena e neanche quando arrivo a pranzo devo ancora aspettare. Si litiga. I bambini cosa fanno? Quando ci sono queste piccole litigi, i bambini cosa fanno? Soffrono. Anche se non lo dicono, anche se non piangono. Si rifugiano negli smartphone, nei aggeggi, non so come si chiamano, PlayStation. Sì che, no, tu non ce l'hai, meno male. Ma ci sono quelli che ce l'hanno. Si rifugiano, si chiudono dentro, non ci sono più, perché non c'è il clima dell'amore. L'amore, voi sapete cosa fa l'amore? Costa. Uno che ama soffre per poter amare, perché rinnega se stesso per il bene dell'altro. Questo succede nelle famiglie. Hanno sofferto anche i genitori di Gesù. Oggi abbiamo sentito che Gesù ha pensato che lo hanno portato a Gerusalemme a Pasqua, e far la Pasqua voleva dire una settimana, durava una settimana la festa di Pasqua. Quindi i genitori con una grande carovana, deve essere stata molto grande quella carovana, se hanno detto, sì, tra i nostri parenti non erano 15 persone, saranno state 400-500 che venivano giù dalla Galilea o anche di più, per cui i genitori non si sono preoccupati di guardare, ma Gesù aveva pensato, ma i miei genitori mi hanno portato a Gerusalemme e mi hanno fatto vedere il Tempio perché io faccia come Samuele. Lo conosceva quel brano di Samuele che abbiamo letto noi oggi, che sua mamma l'ha portato al Tempio per lasciarlo lì a servire il Signore, a fare il chierichetto tutta la vita. Beh, dopo, quando è diventato grande, qualche cos'altro, ci ha pensato il Signore a fare qualcos'altro con lui, l'ha fatto suo profeta. Ma Gesù ha pensato, i genitori mi hanno portato qui, vuol dire che pensano di fare anche con me, come ha fatto Anna con Samuele. E allora Gesù non si è preoccupato di far altro, pensava di ubbidire ai genitori. Non pensava di far altro che di ascoltare quelli che leggevano le sacre scritture e le spiegavano. E avete sentito cosa faceva Gesù? Porgeva l'orecchio, ascoltava, era attento. Per lui erano catechesi molto preziose, non si lasciava scappare niente, anzi interrogava, faceva domande. Voi non me ne fate, ma non mi meraviglio, non avete ancora 12 anni, quindi Gesù ne aveva 12. Allora, a 12 anni si comincia a far domande serie. E Gesù ascoltava e chiedeva, domandava, perché quella parola di Dio la voleva capire, perché la voleva vivere, la voleva far sua, non ascoltarla per niente, per gli altri, per me. Per questo quando lo hanno trovato, l'hanno trovato attento, impegnato ad ascoltare e a domandare. E Gesù ha sofferto quando hanno visto che i suoi genitori soffrivano, e allora ha capito che loro volevano che tornasse con lui a Nazareth, e allora ha ubbidito. E anche i genitori hanno sofferto, perché era Pasqua. E quella per loro è stata davvero una profezia della Pasqua. Gesù non c'è più. Cos'è la Pasqua vera? È Gesù che muore e il terzo giorno risorge. Dopo il terzo giorno lo rivedono. E qui i genitori non l'hanno più visto. Solo il terzo giorno lo rivedono. Quindi questo episodio è una profezia della Pasqua. Come hanno vissuto i genitori quei 3 giorni, soffrendo per il figlio. Come la Chiesa ha sofferto, i discepoli hanno sofferto per la mancanza di Gesù che era nel sepolcro. ma poi lo vedono di nuovo e allora la gioia è grande, più grande di prima. Però è cambiato qualcosa anche per i genitori, perché Gesù ha risposto a loro: ma non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre, che io devo fare la volontà di Dio? Non lo sapevate? Chiede così ai genitori. E allora i genitori capiscono: nostro figlio è maturato, adesso sì che vive la vita da buon figlio di Dio, perché vuole occuparsi di lui, fa sì che la sua vita diventi gloria di Dio. I genitori, quando vedono che i figli vanno sul serio, la prendono sul serio la propria fede, cominciano a respirare. Quei genitori sono contenti, perché questo figlio è maturo, comincia davvero a vivere la vita eterna, quella di Dio. Non c'è gioia più grande per i genitori che scoprire questo per i loro figli, che hanno nel cuore l'amore di Dio e non lo mollano. Questa è la gioia più grande per i genitori cristiani, almeno. La Santa Famiglia è una bella festa, ma lasciamo perdere la parola festa. La Santa Famiglia è la nostra famiglia. Nella nostra famiglia, in casa, ma anche poi in quella più allargata della comunità, si devono vedere, si possono vedere, si dovrebbero vedere, faremo in modo che si vedano quello che vediamo in Maria e in Giuseppe: amore per Gesù, custodia di Gesù. Giuseppe è custode. Quindi bisogna la fede che abbiamo custodirla. L'amore per Gesù che abbiamo nel cuore, custodirlo. Pregheremo San Giuseppe che ci dia una mano. E Maria vive tutta per lui, tutti e due vivono per lui. E così anche i genitori, perché il loro figlio è figlio di Dio prima di tutto. E allora vivendo per lui vivono per Dio. Vivendo per Dio fanno per lui tutto quello che Dio suggerisce. Tutti i figli sono figli di Dio, anche quelli delle altre famiglie. Mi ricordo, non so se faccio in tempo ancora a raccontarvi, il fondatore di Nomadelfia, non so se l'avete sentito nominare, una specie di paesino vicino a Grosseto, dopo la guerra, un sacerdote, adesso mi sfugge il nome, no? Non lo dico per non sbagliarmi, ha fondato questo perché c'erano tanti orfani, ha cercato delle mamme, cioè delle signorine che facciano da mamme per questi orfani. Ma poi c'erano, crescevano, e questi ragazzi volevano restare lì anche, e si sposavano. Quando due si sposavano, cosa faceva Don Santino, mi sembra? Cosa faceva? Il giorno del matrimonio, quando uscivano dalla chiesa, donava loro che cosa? Un bambino orfano. Prima che nascano i loro bambini, questo è un figlio di Dio come i vostri, come quelli che verranno dalla vostra unione. è figlio di Dio. E voi amerete questo come amerete i vostri, che saranno figli di Dio come lui. Il primo regalo che ricevevano questi sposi era un bambino orfano. Non avevano tempo di pensare a se stessi, neanche di fare il viaggio di nozze alla luna di miele, o se lo facevano insieme col bambino. La Santa Famiglia era ad esempio a quelle famiglie, come è ad esempio alle nostre. Non solo esempio, come ho detto, ma anche motivo. Loro vivono, Maria e Giuseppe, vivono per Gesù e quindi per il Padre, e così anche le nostre famiglie vivono per Gesù e per il Padre. E allora sì che il mondo comincia a cambiare in meglio, come desideriamo tutti. Sia lodato Gesù Cristo.